Cari radioascoltatori, dagli studi di Radio Claronda in Blu, eccoci per un nuovo appuntamento con la rubrica Voglia di Libri. Oggi sono ai microfoni le librellule Daniele e Manuela con Andrea alla regia e vi propongono il libro intitolato La lunga attesa dell'angelo di Melania Mazzucco. L'autrice racconta la vita di Jacomo Robusti, noto come il Tintoretto, pittore veneziano del Cinquecento. La Mazzucco inizia il suo bellissimo romanzo con il monologo del Tintoretto, che è quasi una preghiera rivolta al Signore. È il maggio del 1594, quando, negli ultimi giorni della sua vita, il Tintoretto, narratore protagonista, ripercorre la sua esistenza, le luci e le ombre di una vita votata all'arte e in parte alla famiglia, ma il tono della confessione che egli fa a Dio ha in sé stralci di amarezza, di pentimento e soprattutto di rimpianto. Si staglia così davanti ai nostri occhi l'autoritratto di un uomo vulcanico, ambizioso, anticonformista, che ha vissuto solo per dipingere e che per imporre la sua arte ha sacrificato tutto e tutti, a cominciare dai suoi affetti e dalle sue passioni, cacciando uno a uno, con la sola eccezione del buon Domenico, tutti i suoi figli, le femmine in monastero, i maschi ribelli via da casa, finendo per perdere anche la prediletta e amatissima figlia illegittima, la sua Scintilla, Marietta, allevata al di fuori delle regole della buona società per fare di lei uno dei suoi massimi capolavori. Non una moglie e una madre, ma una musicista, una pittrice, una donna libera. Scintilla, uno sprazzo di luce improvviso e abbagliante, un lampo che accende e che brucia per un istante per scomparire con altrettanta rapidità. Così il Tintoretto chiamava la sua Marietta, quella figlia prediletta che gli aveva preso il cuore, i sensi e la ragione. Un amore rimasto faticosamente casto e dolorosamente vissuto fino alla morte. La storia del figlio del Tintore è magistralmente costruita dall'autrice tramite dei flashback, una sorta di bilancio prima di ritrovarsi davanti al giudice, temuto, venerato, servito e soprattutto omaggiato con i suoi dipinti. Tra le calle di Venezia, il giovane pittore in erba comincia i suoi primi passi, tra stenti e arte becera, convinto di essere destinato, predestinato a qualcosa di più grande. È un percorso di fatica, di difficoltà e talvolta di miseria, costretto a farsi largo nel mondo a gomitate per farsi notare, per prevalere. È il racconto dei dipinti che hanno reso e tuttora rendono grande la città lagunare, che hanno consacrato il pittore ad occupare un posto nella storia e a non cadere nell'oblio. È il racconto di una passione e di un talento che non hanno trovato riposo, che si sono espressi anche quando volevano tarpargli le ali. La Mazzucco non si accontenta, ci porta nella laguna del Cinquecento, descritta magistralmente nella città di Venezia, che viene tanto finemente descritta al punto da consentire al lettore di immaginare i colori della laguna, lo sciabordio dei remi, le vetrate delle chiese e finanche gli aromi che esalano all'interno delle abitazioni, dall'acqua e dai muri scrostati di muffa. Con uno stile perfettamente barocco, Melania Mazzucco fa di Tintoretto un uomo reale, tangibile, uno come molti, che si rende conto di aver ottenuto tanto nella sua vita, ma di aver perso altrettanto. È un invito a non dare per scontati i rapporti umani e familiari, a non rimandare e non dimenticarsi di amare e di dimostrarlo, ma anche a non smettere di inseguire la propria strada. Si è fatto buio, la tenda è tirata, i lumi devono essere accesi. Sento l'odore del fumo e della cera, eppure non scorgo nemmeno un riflesso del chiarore che mi circonda. L'ombra ha ingoiato il mio corpo. So che sono disteso e non mi incontro. Sento la mia mano e non la trovo. Mi sono perso. Se sei da qualche parte, non ti vedo. Nella stanza c'è qualcuno. Percepisco i suoi movimenti nello spazio, perfino le vibrazioni del suo animo, ma so che non sei tu. Mi ascolti? Perché è a te che mi rivolgo. Ti ho chiamato, ti sto chiamando. Vieni, non voglio parlare solo a me stesso. Non dormo. Sono passati 15 giorni da quando per l'ultima volta il sonno è venuto a prendermi e mi ha portato nel paese in cui ogni cosa perduta è presente e ogni cosa futura è già accaduta. Prima ho smesso di sognare. Cadevo nelle mie notti come un sasso in un pozzo senza fondo. Poi ho anche smesso di dormire. Tutto ciò che ho vissuto baluggina nell'oscurità. Eppure i miei occhi fissano il vuoto tremendo e tutto è spento. E io sono ancora inchiodato qui, solo con ciò che io soltanto conosco e ricordo e che sto portando via con me. Ma è tardi. Non parlerò più a nessuno altro che a te. Non mi hai lasciato il tempo di dire ciò che devo, ma questo tempo te lo ruberò. Prima che tutto vada disperso come cenere, uno per uno, ti nominerò tutti i miei peccati. E ti sorprenderai di quanti ne ho ammessi. Ma non sono quelli che immagini. Oh sì, sono stato arrogante, presuntuoso, frenetico, bugiardo, fanatico, ansioso, scorretto, irrequieto, sleale, geloso. Sono stato immorale, sensuale, disperato. Conosco la sublime banalità della carne e l'ardua bellezza dello spirito. Parlerò della vanità, dell'ambizione, dell'egoismo, della tentazione, della degradazione e del risentimento. Non pretendo di essere capito. Ognuno di noi è l'enigma di se stesso. Mi tengo il mistero delle mie azioni, dei miei vizi e delle mie doti. Non voglio giustificarmi e nemmeno essere assolto. Ne potrei aver vissuto è già una colpa imperdonabile. Voglio solo ricordare. E ricordando, vivere e far vivere ancora. Non ti tacerò niente, né lo tacerò a me stesso. Hai ancora il diritto di giudicarmi, di certo lo avevi. Io ho creduto in te, mi sono riconosciuto infinitesima cosa e immagine di te, polvere minuscola, insignificante e vile e libero Signore dell'universo. Ho colto i tuoi doni e ti ho offerto i miei. Quante persone sono entrate nella mia stanza? Hanno aperto le finestre e adesso voci sconosciute si uniscono a quelle familiari. C'è il mercato sulle barche, giù in basso, sento i richiami dei fruttarioli e le chiacchiere delle serve. Sento anche lo sciabordio dell'acqua contro la sponda del rio. L'alta marea sta salendo. È come un'onda che somiglia a un respiro. I passi, i rumori, i corpi, i colori. Le lusinghe, la vita è stata questo e lo sarà ancora, un movimento senza fine, un crollo e una fuga, un volo e una caduta. Eppure non è stata la febbre e nemmeno la privazione del sonno, Signore. Me li hai mandati incontro come una legione di demoni, ma io non voglio combatterli, voglio anzi ritrovarli. La mia fine è cominciata col suo ritorno e così doveva essere, poiché era lei l'ospite che stavo aspettando. È venuta a prendermi, ma io, che pure da anni sono pronto, ho esitato, Signore. È cominciato quando ho aperto il vecchio armadio del solaio e quella sagoma, vestita di rosso, si è afflosciata tra le mie braccia. Sei tu, scintilla mia, stavo per dire, e ridi se puoi. L'ho adagiata sul pavimento con delicatezza, mi sono inginocchiato, le ho soffiato via dalla manica un ricciolo di polvere e ho premuto le dita sulla stoffa. Come se una falda di velluto rosso potesse sentire la mia carezza. Quella notte, per la prima volta, non sono riuscito a prendere sonno. Sono rimasto disteso nel letto, le palpebre pesanti sugli occhi, sbarrati nell'oscurità, nella bocca, stretto fra le labbra, il mio dolce rimedio contro il dolore, il bastoncino. Ogni volta che avrei voluto gridare, lo mordevo con forza, affondando i denti nel legno. L'ombra della luna camminava sulla coperta. Era già tramontata quando il mio buon Domenico è risalito dallo studio. La scala ha scricchiolato sotto i suoi passi, la porta ha cigolato sui cardini, ho sentito chiudere gli scuri. I domestici hanno continuato a confabulare e a ridere sommessamente in cucina. Le loro voci zampillavano nel silenzio della casa, che diveniva sempre più profondo. Marco non è rientrato. Sarà rimasto a giocare a dadi in un casino con qualche altro perdigiorno come lui. Mia moglie lo ha atteso sveglia per qualche tempo. Anche lei si è rassegnata e a poco il suo respiro è divenuto lento e laborioso al mio fianco, finché dal rio della Sensa e dal campo nessun rumore ha incrinato la superficie della notte. Le case si sono fatte buie una dopo l'altra. Venezia si è abbandonata al sonno. L'ansimare quieto dell'acqua li cullava tutti ormai. Solo qualche gabbiano ha continuato a stridere, lanando sul fumaiolo del camino. Poi anche gli uccelli hanno taciuto e per ore e ore sono rimasto solo con me stesso. Ascoltavo il respiro dell'acqua, di Venezia, di mia moglie e il mio, e mentre le ore sembravano incastrate nella clessidra della notte, mordevo il bastoncino e mi chiedevo se potrò mai incontrare la mia scintilla un'altra volta, e non nell'ingannevole paese dei sogni, nei quali mi sfugge come un'ombra di fumo, senza rivolgermi nemmeno un saluto. Ora che saprei cosa fare, ora che non temo le risposte, non posso chiederle più nulla. Quelle domande restano fra noi, ci separano come un muro che non so scavalcare. Quella notte avevo dormito per l'ultima volta, ma non potevo saperlo. Nel mio studio, sul cavalletto, trovai la deposizione del sepolcro che mi aspettava. Ormai non c'era niente che potessi fare. Quel dipinto era finito. È deludente il momento in cui scopri che la tua opera non ti appartiene più. Allora ho fatto chiamare i miei figli e li ho avvertiti di procurare una gondola perché andiamo a San Giorgio Maggiore. Mi sono sforbiciato la barba, nello specchio ho incontrato un malfattore e ho temuto che volesse assassinarmi. I miei occhi sono due buchi d'ombra, la mia barba è un cespuglio bianco, tre rughe profonde mi intagliano la fronte. Dicono che la faccia che ci crea il tempo assomiglia alla nostra vita e che nelle pieghe delle labbra, in ogni chiazza della pelle, possiamo leggere ciò che ci è accaduto. Ma io non volevo leggermi. So che gli altri mi temono, anch'io a volte temo me stesso. Mia moglie mi aspettava per la colazione. Ormai i miei giorni sono ripetitivi come quelli di un pappagallo in gabbia. Doveva essere un giorno identico a tutti gli altri, e se non fosse stato per il vestito rosso, non ne avrei serbato alcun ricordo. Non avevo voglia di conversare con mia moglie, le dissi solo di farmi trovare pronta la mia veste lunga di raso nero, che non so dove l'abbia ficcata. Lei sostiene che sono io ad averla ficcata e ho brontolato. Non te la metti più se la saranno magnata le tarme. Che te ne fai della veste lunga? Si è incuriosita poi. Devo andare a un funerale, le ho risposto, talmente brusco che mia moglie non mi ha potuto chiedere altro. La veste lunga mia moglie non l'aveva trovata, ma io l'ho vistato in tutte le nostre casse. Frugavo tra le mie camicie, gli zipponi, i grembiuli da lavoro, sempre più nervoso, invano. Il mio servo Anastasio, che mi osservava impassibile già da qualche minuto, mi ha suggerito di provare con le casse e gli armadi del solaio. È lì che ho sepolto i vestiti da cerimonia, la toga da nobile e le palandrane con le maniche larghe che mi ha confezionato il sarto per le mie insensate esibizioni e che da anni non metto più. E così, dopo non so quanto, mi sono trascinato su per la ripida scala. Col tempo, signore, avevo adottato la strategia dei vandali, sottratto alla vista tutti gli oggetti che potevano parlarmi di lei. Distribuiti i gioielli, distrutti gli spartiti, regalate le bambole, i pupazzi, gli animali di cera o soffiati nella fornace, anche un minuscolo, insignificante cammello di vetro poteva ferirmi mortalmente. Alla fine, anche il suo ritratto nel mio studio l'avevo voltato contro la parete. Ne vedevo il rovescio, l'ordito della tela. Quella fitta trama, su cui a volte il mio sguardo si arenava per ore, somigliava al labirinto in cui l'ho persa. Tra l'anta dell'armadio e la trave del soffitto c'era una ragnatela. Un magnifico congegno di fili di seta vibrava impercettibilmente in un timido raggio di sole.
Al centro della ragnatela, immobile, stava appostato un grasso ragno d'oro. Mi sono chiesto da quanti anni quel ragno mi stava aspettando. L'umidità aveva gonfiato il legno, la chiave non girava nella serratura, il meccanismo si era incastrato. Per aprire l'anta ho dovuto quasi scardinarla. Quando infine ha ceduto, mi sono trovato davanti una teoria di fantasmi infarinati da una lieve polvere bianca. Le sagome di legno che abbozzano le nostre sembianze e indossano per mesi, anni talvolta, i nostri vestiti affinché non perdano la piega, oscillavano per l'urto e a un tratto un mucchio di stoffa mi è crollato fra le braccia. Istintivamente l'ho sorretto, come se non dovesse farsi male. Che idiota squilibrato e superstizioso, penserai. Dubita dell'esistenza di Dio, ma crede agli spiriti. Ridi se vuoi di me. Non ho paura del ridicolo.
La mia felicità, signore, un tempo indossava quello stesso velluto rosso. L'ho adagiata sul pavimento. Così, con la stessa delicatezza, quella notte a Mantova avevo adagiato lei sul pavimento del salone. Aveva sbattuto le palpebre come se non fosse sicura di essere dove era, né di essere chi era. Però riconobbe me e mi sorrise. Per te, signore, non significa niente, ma per un uomo. Un bagliore nella pupilla della persona amata può valere più di tutto, capisci? Ha riconosciuto me prima di se stessa. Io testimoniavo che lei era viva, che esisteva, che è esistita. Sono qui, le dissi. Va tutto bene, scintilla. Hai perso l'equilibrio e sei caduta. Lei mi chiese, sorpresa, perché non suonano più, Giacomo? Io voglio ballare ancora. Ho soffiato via la polvere dal vestito rosso. La polvere, così leggera, così rilevante, così volatile, mi fa pensare a lei. Non posso più vedere il pulviscolo che danza in un raggio di sole senza risentire le sue parole. Il vestito era sgualcito, i fili d'oro del corpetto tutti slacciati. Dopo quella notte non ha mai più indossato quell'abito. Mi sono rialzato. Anche lei l'avevo aiutata a rialzarsi. È stato solo un capogiro, spiegavo ai musicisti che ci fissavano, inquieti. Continuate a suonare, vi prego. Le avevo chiesto io di mettere quel vestito rosso per la festa. Mentre danzava, muovendosi lieve nello spazio immenso di quel salone, avevo l'impressione di vedere guizzare una fiamma. Gli strumentisti ripresero a suonare, ma noi seguivamo un'altra musica, un altro ritmo. Io la tenevo per la vita, lei teneva le mani intrecciate dietro la mia nuca. Ce ne andavamo su e giù per il salone ormai vuoto, slittando sul marmo abbagliante, senza quasi toccare il pavimento. Avevo l'impressione che se avessi battuto le braccia sarei riuscito ad alzarmi in volo. Era quella, nonostante tutto, la felicità.
Le pagine che vi abbiamo letto sono solo un piccolo assaggio di un romanzo ricco di storie parallele che merita di essere assaporato e meditato per la complessità della sua trama e per l'intensità delle emozioni che regala. Lo potete trovare presso la biblioteca Fausto Sabeo di Chiavi. Le librerole Daniela e Manuela, insieme ad Andrea, vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima settimana su Radio Claronda in Blu.